Non parliamo di musica, anche se potremmo farlo, con il nostro ospite che già è in ascolto. Buon pomeriggio a Domenico Gioffrè.
Ciao, ciao, ciao a tutti. Sì, sì, anche il tennis è un po' musica, se vogliamo.
Se vogliamo, sì, c'è un ritmo infernale in alcuni casi, e in altri casi un po' più soft. Allora, già ha accennato Domenico all'argomento di cui vogliamo parlare oggi, e naturalmente sono in corso gli Australian Open, prima prova del Grande Slam di tennis. Ovviamente, sapete, abbiamo il numero uno che è detentore del titolo, e quindi insomma mai come quest'anno dobbiamo seguirli con attenzione. Allora, non li seguo io da profano, ma mi collego con Domenico Gioffrè che scrive di tennis, e quindi sicuramente qualcosa, anzi molto più di me, saprà. E diciamo subito, insomma, che siamo reduci da una bella convincente vittoria oggi del nostro Sinner.
Sì, bella, convincente un po' meno, perché ti dico subito che non mi sta piacendo tantissimo in queste prime tre uscite. Ha perso un set al secondo turno contro, insomma, un giocatore che aveva una wild card, australiano, giovane, ma comunque molto inferiore, e non è solito lui prendere sotto gamba gli avversari. È proprio che in questa prima fase di torneo sta faticando un pochettino a mettersi in azione. No, nessun rischio, però adesso agli ottavi c'è un giocatore che ci dà molto molto fastidio.
Rune?
Che Holger Rune, sì.
Rune, mi ricordo che insomma ha fatto passare un po' i guai a Sinner, quindi me lo confermi.
Sì, poi i guai se li è procurati da solo, nel senso che fino a un anno e mezzo fa tutti gli esperti dicevano che, insomma, i più grandi tornei se li sarebbero giocati Sinner, Alcaraz e lui. Poi è caduto in una spirale un po' probabilmente di immaturità, di tante cose mentali, perché il tennis è principalmente uno sport mentale, ricordiamo, oltre che fisico, ed è sceso. Adesso è, mi ricordo, se intorno alla 16 alla 15esima posizione, qualcosa del genere. Mi autocolgo impreparato, no, è numero 13. Però è stato numero 4, ecco.
Sì, sì, ricordo.
C'è una bella differenza. Quello che gli è mancato è proprio la continuità, perché si perde un po' di energie. Ha vinto oggi una partita pazzesca contro Kecmanovic al quinto set, in cui ha fatto una delle sue runate, perché a un certo punto, e questo la dice molto su una certa immaturità del ragazzo, a un certo punto, dopo uno scambio lunghissimo, è andata a rete, Kecmanovic l'ha superato con un pallonetto meraviglioso, e lui, che sapeva già di essere stato superato, ha toccato il nastro con la racchetta, quindi commettendo un fallo e di fatto annullando il punto vincente che aveva fatto l'avversario. Punto è andato lo stesso all'avversario,
però non si fa, certo, no?
È stato un po' una bambinata.
A tabellino non risulta esatto. Il pallonetto,
esatto.
Quindi fa anche queste cose il Rune, vedi?
Sì, lui ce l'ha questi mezzucci che cerca un po' di infastidire l'avversario.
Sì. Diciamolo subito, se con Sinner in questo caso non avrà molto vita facile da questo punto di vista. Poi,
e noi invece ti dico, Giovanni, che in passato, in Monte Carlo di 2 anni fa, Sinner, che ancora era Sinner molto meno maturo rispetto a oggi, e ci perse in rimonta, cioè vinse il primo set e poi perse secondo e terzo, perché soffriva in quel momento, era ancora un po' fragile, sì, da quel punto di vista, soffriva molto l'aggressività, che questo era molto, molto aggressivo, non in campo, ma proprio come atteggiamenti, che chiamava il pubblico e cose del genere. E un po' di scorrettezze, che cancellava che aveva cancellato il segno della palla con il piede, cose mezzucci di questo genere.
Benissimo.
E allora Sinner era molto fragile a questa cosa. Oggi è un altro Sinner.
Ora è un altro Sinner, però è un altro Sinner che comunque adesso tutti aspettano, tutti conoscono, ed è un Sinner naturalmente sul quale sempre aleggia questo discorso del doping. Leggo, non è un discorso di cui voglio parlare io, il fatto è che ne parlano continuamente gli organi di stampa, ogni tanto si chiama qualcuno, insomma qualche esperto di doping a parlarne. Qualche giorno fa, se non sbaglio, è intervenuto un membro dell'antidoping statunitense, e quindi a questo punto chiedo anche a te.
Allora, la situazione ovviamente non si può conoscere, cioè, o almeno non si può conoscere come andrà a finire, però ti dico due cose. Uno, che sì, Sinner ha cambiato il suo consulente, probabilmente hanno fatto un altro tipo di valutazioni, ha preso un altro esperto come suo rappresentante lì in sede a Losanna, in sede di TAS, tribunale di Parco Sport. E poi c'è da considerare un aspetto che probabilmente anche l'altra volta quando ci siamo sentiti abbiamo parlato di questa cosa, l'avevo detto, e la WADA è un organo che fa anche politica, e fa soprattutto forse politica, e quindi casi di grandissima rilevanza mediatica come quelli di Sinner, non è escluso che li usi anche per essere al centro dell'attenzione, per far parlare di sé, per mostrare un po' i muscoli, ecco, se così vogliamo dire. Diciamo che non ha una reputazione proprio immacolata, al di là del fatto di Svazer, della vicenda Svazer che è ben nota, però è una cosa dell'ultimo paio di mesi. Il Comitato Olimpico statunitense ha tolto alla WADA i fondi, che sono circa 4 milioni di dollari all'anno, per protesta contro quello che è successo in una disciplina olimpica di nuoto, in cui praticamente c'erano un tot di nuotatori cinesi che erano stati in prima istanza condannati per doping, e poi sono stati tutti assolti per contaminazione accidentale. E questa cosa, insomma, sapendo un po' un certo tipo di pratiche che in Cina, come anche in Russia, sono abbastanza, diciamo, diffuse.
Ha fatto rumore, sì, lo ricordo questo discorso qua.
Ha fatto scandalo e gli Stati Uniti hanno risposto, diciamo,
in questa maniera,
toccandoli sul portafoglio.
Sì, devo dirti, Domenico, che io in altre occasioni ti ho sentito meglio, quindi vedi se riesci a parlare più vicino al microfono
o non lo so cos'è.
Perché ti ho sentito meglio in altre occasioni. Allora, dicevamo, quindi questa, vedi che ora ti sento bene, e allora non dovevi usare quel mezzo che mi dicevi prima. Va bene, allora ti sento molto meglio. Lasciamo stare questa situazione, togliamoci, però andiamo solamente sul campo. I rivali più accreditati, sempre Djokovic o chi?
No, allora, per una volta siamo stati,
guarda, fortunati. Ora ti sento benissimo, mannaggia me che prima non ti ho fatto staccare l'auricolare.
Siamo stati fortunati con il sorteggio, perché praticamente dalla parte superiore del tabellone ci è rimasto diciamo come favoriti, perché poi bisogna vincere
sulla carta, certo.
Ci è rimasto solo Sinner, perché è uscito anche Medvedev, è uscito Fritz, mentre dalla parte bassa,
certo, che l'uscita del russo, come la consideri tu, è un clamorosa, perché è una superficie per lui ideale.
Ho detto che quel ragazzino vietnamita americano era molto molto pericoloso, che è Werner Tien.
Sì,
e infatti ora è agli ottavi anche lui. Sono ragazzi,
diciamo, che la sorpresa del torneo, bisogna vedere adesso se conferma le aspettative.
E adesso sarà contro Sonego, che è un'altra delle belle sorprese del torneo. Perché sì, è arrivato agli ottavi e nessuno
chissà,
se l'aspettava.
E chissà, magari sono. Allora, non voglio entrare troppo nei dettagli per non rischiare di fare cattive figure, però mi è sembrato che Tien, dal punto di vista fisico, qualche intoppo ce l'abbia. nel senso che mi sembra sempre che stia per morire, invece là, magari Sonego potrebbe anche approfittarne.
Sonego ha già vinto il suo torneo, tra virgolette, non per fare retorica, ma perché aveva...
No, Domenico, lo voglio ai quarti.
Diciamo che da un punto di vista teorico non gli poteva andare meglio, perché tiene un qualificato,
esatto.
proveniente dalle qualificazioni, esatto. E quindi questa parte di tabellone è stata un pochettino più fortunata, perché era obiettivamente meno competitiva come potenziali rispetto alla parte bassa. C'è sempre Shelton, che in teoria sarebbe l'avversario ai quarti di Sonego, se riesce a battere l'eterno Monfil che ha sconfitto in tre set addirittura Taylor Fritz, e poi uno dei due sarebbe l'eventuale avversario di Sinner in semifinale, ma Sinner deve superare lo Scogliorune.
Ma ci sono state un po' di sorprese quest'anno.
Tantissime. Io mi aspettavo che uscisse Djokovic, onestamente mi ha sorpreso in positivo, perché ha dato 3-7-0 a Makash, che è un cieco che ha un quadricipite che è quanto il mio torace, che non ha
senso. Quindi per un tennista un po' più age non è semplice impattare contro scontrarsi con uno così fisico, insomma.
Il problema di Djokovic era che non giocava da un po',
certo.
E è capitato diverse altre volte che è arrivato ai tornei del Grand Slam vincendoli poi senza alcuna preparazione, almeno senza alcun torneo precedente, e infatti anche a 37 anni lui diventa più pericoloso man mano che si va avanti, cioè è più probabile che lui esca al primo o secondo turno,
certo,
anziché ai quarti di finale,
perché poi si allena, il torneo è allenante,
entra un po' in temperatura, poi è un animale da competizione,
è un fuori classe Djokovic, adesso non è che possiamo non lo possiamo definire un tennista normale, assolutamente, insomma, anche a 37 anni.
Sonego ha fatto una grande impresa, perché ha battuto il giovane Fonseca che tutti danno, io l'avevo detto.
Adesso faccio il solito Giovanni Pirrotta, così Berrettini, ci aspettavamo un po' di più.
Chi? Berrettini. Sì, Berrettini è stato un po' una delusione, assolutamente, no. Perché Rune se sta bene, Rune è un giocatore favoloso, è un competitor pazzesco. Oggi ha vinto il quinto set anche con Kecmanovic.
Sì, non è stato neanche fortunato con l'avversario, devo dire, Berrettini, certo.
Sì, Berrettini raramente ha sorteggi fortunati.
Ma infatti, è vero, assolutamente vero.
Gli manca,
è la storia.
È tornato, e tornare in top 30 come è tornato lui
non era cosa da poco, certo.
Dopo gli infortuni in serie che ha avuto non era assolutamente semplice, è sicuramente un giocatore recuperato, e ci vuole anche un po' di fortuna e degli incroci giusti, per adesso è andata così, vedremo
al prossimo torneo, sì, e speriamo veramente, perché io in Berrettini ho molta fiducia, devo dire, certo è un giocatore così uso tra virgolette molto fisico, e quindi più avanti va con gli anni meno la sua potenza,
poi ha quelle caviglie fine, ha una struttura fisica
particolare,
molto particolare,
e questo essere insomma metà brasiliano metà italiano, non so, ha una struttura veramente particolare, hai ragione, e quindi per il tennis può anche essere controproducente, va bene, insomma,
perché rischia anche Alcaraz, perché Jack Draper, il giovane inglese, è tutt'altro.
No, adesso se mi dici che rischia anche Alcaraz veramente, sì, allora sarebbe il torneo delle sorprese, comincio a temere per Sinner.
Allora, diciamo che agli ottavi c'è quello fra Jack Draper e Alcaraz, è l'ottavo teorico, cioè quello che sarebbe dovuto accadere se tutti i favoriti vincono sempre la loro partita.
Sì.
Quindi era quello che doveva succedere, ma Draper ci è arrivato senza preparazione, vincendo tre volte al quinto set, quindi insomma ha sorpreso un po' tutti, giocando tra l'altro benissimo, ha già battuto Alcaraz sull'erba, quindi insomma è un giocatore molto pericoloso, cioè Alcaraz
se la dovrà sudare, io la vedo così, se la dovrà sudare, ma poi passerà Alcaraz, che comunque ad occhio e croce diamo come favorito insieme a Sinner.
Beh, sì, 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 sì. Okay. Già dalla vigilia, poi non è neanche lui il miglior altro.
Però tu mi insegni, Domenico, una cosa importante. Cioè, ripetersi a distanza di un anno in un torneo del Grande Slam è quasi impossibile.
No, non è facile, no, quasi impossibile, no, ma non è facile, perché poi devono combinarsi una serie di fattori, devi arrivare nella forma giusta, eccetera. Quindi, insomma, no, non è sicuramente facile. Vabbè, considera che c'è stata gente tipo Federer, Borg, che hanno vinto tipo 5 Wimbledon in fila, quindi 4-5 Wimbledon in fila. Quindi, insomma, impossibile non è, è molto difficile, certo. Oggi però il miglior Sinner non deve temere, il miglior Sinner, quello che si è visto finora
non è il miglior Sinner,
ma è anche normale, perché siamo a inizio stagione.
Sì, secondo me è più quello il discorso che non il contorno, anche se il contorno, ripeto, un giorno sì e l'altro pure, esce su tutte le testate giornalistiche.
Ha resistito l'anno scorso,
dici tu, fatto quello. Sì. Ma insomma, sai, alla lunga potrebbe anche logorare, staremo a vedere. Va bene, adesso entriamo nel difficile.
Ho messo l'elmetto.
Allora, io tutti sanno che ho fede calcistica juventina. Oggi c'è Juventus Milan. Domenico, ovviamente, professionalmente è più distaccato, ma l'abbiamo già rivelato sostanzialmente. Comunque, la fede è anche quella. E quindi seguiamo entrambi la Juventus con particolare attenzione. Non ce ne vogliono gli altri amici, ma questo è uno spazio bianconero. Insomma, se volete cambiate frequenza. Ma allora, la domanda è semplice nella sua complessità. Che cosa sta andando storto nella rifondazione della Juventus?
No, secondo me se sta andando storto qualcosa non è quello che si vede in superficie. Nel senso che noi dimentichiamo una cosa, cioè il tifoso vuole sempre vincere, quindi questo è un po' una base concettuale, ma non si può sempre vincere. Oltretutto, tutti paragonano ora, per esempio, c'è sto tormentone di Cambiaso, sto cacchio di Cambiaso, che non si deve cedere, perché si diventiamo la club in terza fascia. Ma perché, cosa siamo? Cioè, ma l'Italia cos'è? Ma la stessa Inter, quando è arrivata in finale di Champions, ma c'è arrivata da squadra di terza fascia. Cioè, forse abbiamo ancora tutti davanti agli occhi gli anni 80 e 90, quando gli imprenditori cacciavano i soldi e spendevano i Busconi, i Cragnotti, che poi si è visto dove venivano i soldi di Cragnotti, i Tanzi, che poi si è visto dove venivano i soldi di Tanzi, eccetera. Cioè, la Juve è un'anomalia, è una rarità, non è un'anomalia. Cioè, la Juve ha la stessa proprietà da 100 e rotti anni. Trovami un'altra squadra che ha la stessa proprietà. Non c'è. Tutte le squadre hanno cambiato proprietà, compreso il Milan di Berlusconi, che ha fatto quello che ha fatto. Perché oggi il calcio è qualcosa di molto diverso da quello di una volta. Non dico migliore, peggiore, non lo so, tocca a me dirlo. Però è molto diverso. Da un punto di vista economico e finanziario, trovare una sostenibilità è assurdo. Cioè, ci ha provato Andrea Agnelli a fare un passo
più lungo della gamba
verso il top. Stato avventato e sfortunato entrambe le cose
contemporaneamente, perché il Covid non lo poteva prevedere, insomma,
perché il Covid ovviamente non lo poteva prevedere. Però, insomma, quella mossa di Ronaldo non avremo mai la controprova,
non ci sarà mai, certo,
totalmente,
certo,
avventata, certo. Però insomma, si è visto che cosa ha fatto, quali sono stati i risultati. La dimensione dell'Italia è quella di cercare di sorprendere in positivo, ma da quella posizione. Lascia perdere che quest'anno se ne sono qualificati 5, perché hanno fatto bene sul campo, ok. Il nostro posto, gli investitori sono altrove, gli sceicchi, gli americani, cioè quelli che hanno i soldi veramente, e non sono italiani. Ok, quindi è inutile dirsi sì, ma il Cambiaso glielo porto sulle mie spalle, glielo porto, si danno 80 milioni.
Ma quindi non ci danno 80 milioni, Domenico, dai. Bisogna anche essere seri. Chi pensa 80 milioni? Dai, per 80 milioni no, Antonio Domenico. Ci si accenderanno 60-65, perché 80 milioni non ci credo, non ci credo. No, ma il ragionamento qual è? capita questo affare, tra virgolette, Cambiaso, in un momento di emergenza, perché poi è vero che noi non pensiamo alla Champions, almeno io non ci ho mai pensato, ma non ci pensavo ai tempi già, voglio dire, di Agnelli, quindi lo dico francamente, non, se non forse alla primissima Juventus, quando poi arrivammo in finale, insomma col Barcellona eravamo 1-1 fino a metà secondo tempo, lì devo dire la verità, un pochettino il sogno con Tevez e compagnia cantando, quel giovane Pogba ce l'avevamo, però è quella difesa, però poi mai più. Però adesso il ragionamento, il confronto è con le avversarie italiane e devi essere molto attento, devi essere molto oculato e anche un po' fortunato. Se mi fai una campagna acquisti un po' particolare, perché è stata un po' particolare, se un po' la sfortuna, un po' forse le scelte azzardate ti portano ad avere giocatori che non ti giocano più, lasciando stare Bremer che è un infortunio di gioco, ma gli altri, Nico Gonzalez aveva una storia di infortuni, io ero felicissimo quando è arrivato Nico Gonzalez, ancora lo si vede, quando gioca fa la differenza, però purtroppo aveva un certo pedigree, quindi bisogna stare molto attenti. Allora quello che molti tifosi imputano in questo momento alla società è di aver sbagliato alcune cose, al di là del discorso sì, del risparmio, se risparmi devi anche saperlo fare, e sembra quest'anno che qualche cavolata sia stata fatta. Guarda, l'ultima clamorosa non dipende forse da Giuntoli in questo caso, ma anche il Paris Saint Germain che non ci dà Colomouani perché hanno sbagliato i calcoli sui prestiti.
No, lì non c'entra nulla.
Sì, Giuntoli no, per carità, però insomma devo dire non, quest'anno non ne va dritta una.
No, certo, ma è una cosa totalmente dilettantesca del PSG. Ma detto questo, scusa Giovanni, due cose rapide. La Juve, se cede, cioè, allora, al di là delle battute, lo porto in braccio, eccetera, ma fermo restando che da un punto di vista economico sarebbe una cosa da accettare al volo, c'è anche il lato tecnico, il lato poi delle liste Champions, cioè va attentamente valutata la cosa. Detto questo, poi la Juve, come ben sai, ha sempre venduto bene, però le grosse cessioni le ha fatte sempre a squadre estere. A parte Baggio al Milan, non ce lo trovi nella storia una grossa cessione della Juve ad avversari italiani. Quindi da questo punto di vista la politica è sempre stata abbastanza chiara. E certo, è un momento così, bisogna un pochettino soffrire, però cioè, vedi per esempio dopo la Supercoppa si diceva sì, con Seisao ha rivoltato il Milan, ma cosa ha rivoltato? Cioè, ha vinto una partita perché ha sbagliato Motta i cambi e poi ha vinto sull'Inter in maniera, se vogliamo, anche abbastanza
personale. Ma io questa cosa qui dei cambi rimango ogni tanto allibito, devo dire la verità, c'è un allenatore che comunque ti ha impostato la squadra bene, perché io mi ricordo, cioè, soprattutto l'inizio di campionato, ma a livello d'attacco è impressionante, a livello difensivo comincia a tentennare, ma ovviamente dopo che è andato via Bremer, perché, cioè, voglio dire, che secondo me era indiscutibilmente il miglior difensore del campionato italiano. Quindi ci sta che perda, quindi no, neanche il discorso del gol preso io riesco a imputarlo a Motta. Ma la gestione della partita in alcuni momenti mi ha lasciato a bocca aperta, perché diciamo, noi siamo abituati con la bocca buona in Juventus. Io penso, tu lo ricorderai benissimo, c'era un uomo che addirittura con i cambi ti migliorava la formazione, che era Lippi, e lui non aveva 5. Se Lippi avesse avuto 5 cambi all'epoca avremmo vinto ancora più campionati. Quindi non riesco a comprendere come lui si perda in queste storie. Io ho una mia personale spiegazione, non so se tu la condividi. Secondo me ha nella mente comunque un discorso di turnover, perché teme di continuo gli infortuni muscolari, e allora a un certo punto li cambia perché dice: prima che qua mi salti qualche cosa. L'unica spiegazione razionale che mi do.
Questo non lo so, però al di là del fatto che sì, Lippi mediamente era uno che le partite le leggeva bene, ma diciamo il postulato generale è che maghi non esistono. Lippi era anche quello che in finale all'Old Trafford di Champions nel 2003 si inventò Montero terzino sinistro
è lì, voglio dire, anche quella era una scelta che fu tanto criticata, ma era Lippi, e Lippi era abbastanza intoccabile, perché poi appunto un allenatore non va giudicato sul singolo evento, ma
no, complessivamente certo.
Nel medio lungo periodo, giusto. Poi Lippi mediamente ha azzeccato tante cose.
No, guarda, su questo ti do ragione, così non passo per un antimottiano, perché non lo sono indicativamente, hai ragione, cioè ho visto fare adesso sto cercando di trovare un termine adeguato, cioè, ma non forte, castronerie, ecco, ai più grandi allenatori di calcio, a tutti indistintamente le ho viste fare, anche perché il calcio non è una scienza esatta e quindi esatto. ci si può sbagliare. Mi sembra che lui ne abbia fatte un po' troppe, e questa cosa, ripeto, mi ha deluso, nel senso che tutto sommato non solo da un allenatore, forse come allenatore non è molto esperto, però una persona esperta di calcio come lui, perché voglio dire, fa calcio da sempre, l'ha fatto in vari tornei, quindi non solo in Italia, è stato in Francia, voglio dire, è stato a grandissimi livelli in più formazioni importanti, ecco, vedere certe cose in serie mi dà da pensare. E allora io faccio il mio retropensiero, che poi non so se sia vero, Brambati, queste cose qua, litigio con i giocatori, perché sembrerebbe più delle volte una sorta di punizione rispetto a qualcuno che non ha mantenuto le consegne, non lo so, diventa veramente, cioè in questo momento andare a trovare un solo punto su cui ragionare della crisi della Juventus è veramente difficile. Questo di Motta che tu hai citato, ecco, mi lascia, è solo uno, solo uno degli aspetti, perché il resto l'hai detto tu, anzi l'aspetto principale è quello, i danè, i soldi. Ad averci i soldi, giunto li avrebbe fatto un'altra formazione, avrebbe avuto 4 punte e non solo Vlahovic, anche se un'altra doveva prendersela, secondo me lì hanno sbagliato la valutazione su Milik, presumo, e quindi i danè sono importanti. Non so, hai ragione tu, l'unica squadra che ha un certo tipo di investimento, ma sappiamo come, nel senso che deve cambiare proprietà, fondi e cose, è l'Inter, che ha un capitale un po' più grande, però anche lì subiudice, perché non riesco a pensare all'Inter come una società solida, non so tu come ne pensi.
Non entro in beghe societarie perché non so realmente quale sia la situazione patrimoniale dell'Inter, però l'Inter è indubbiamente l'uomo più in gamba da un punto di vista del mercato che ci sia stato in Italia negli ultimi, dal post Moggi in poi, ecco, quindi
sì, lì vabbè, ma lì confermi,
quello è decisivo, ma poi è decisiva anche la stampa, perché per esempio, cioè, è palese che Marotta avesse già un accordo con, per esempio, con Zielinski, ok?
Sì.
Prima che fosse libero di discutere,
certo.
Okay, però
quindi violando le regole, vabbè. Andato,
se fosse stata la Juve, cioè, la Juve e
l'avrebbero crocifisso prima, certo.
Un giocatore sotto contratto,
partiva l'inchiesta,
mondo, ma fa parte dell'ordine non naturale delle cose, ma dell'ordine,
ecco, però attuale, quello che ti voglio dire, quando tu cose. Mi fai un raffronto, dici giustamente, noi dobbiamo considerarci come un campionato di terza fascia, e sono d'accordo, questo lo dico da tempo. Però quando c'è, diciamo.
Ma scusa, Giovanni, guarda cosa sta prendendo.
No, ma
il Milan sta prendendo.
Siamo d'accordo. Io non faccio infatti il raffronto col Milan, ok?
Sta prendendo Walker.
E lo so, ma finché dentro il campionato italiano ci sarà comunque, tra virgolette, un'anomalia che è quello dell'Inter, cioè con un patrimonio come quello dell'Inter. È chiaro che noi non siamo mai stati secondi a nessuno, forse
no,
ai tempi
ce
di
ne sono, Giovanni, ce ne sono diversi di casi, diciamo, non chiari da un punto di vista patrimoniale, magari non tra le big, però se uno va a scavare ogni anno il campionato dovrebbe avere
No, ma io ti, adesso guarda, poi ti saluto. Quello che, dove voglio andare a parare io, quando il tifoso medio juventino dice siamo diventati come la Fiorentina, è perché fa un raffronto con l'Inter, nel senso che l'Inter comunque ha una, come dire, degli stipendi maggiori, ha un organico per cui di punte ne ha 4, noi ne abbiamo solo una, quindi fa questo tipo di raffronto. Come mai la Juventus è finita a questi livelli? E allora è lì che secondo me il tifoso juventino non accetta più, perché al di là del discorso strettamente legato ai tribunali, le plusvalenze fittizie, abbiamo visto quanto valeva Cambiasso, eppure la Juventus è stata condannata per la plusvalenza di Cambiasso, che adesso vale quasi 80 milioni o comunque 65. Quindi capisci che c'è quel discorso lì che è forte, ma quando andiamo a vedere appunto che all'interno del campionato italiano c'è chi di punte ne ha 4 e noi a malapena riusciamo ad avere una e dobbiamo abbassare il monte ingaggi, e allora lì, ecco, è lì secondo me che il tifoso juventino accusa il colpo.
Non lo so, ma ti dico che da questo punto di vista i conti si fanno alla fine, totalmente, certo, alla fine. Quindi adesso è tutto abbastanza prematuro, ecco. Poi è ovvio, i giornali devono vendere, cercano di accendere tutte le polemiche possibili, ci sono delle cose chiare come il sole che non possono essere smentite, ovvero la valutazione su Milik, che è stata del tutto squinternata, e poi il resto lo fa anche il caso, lo fa anche la fortuna, perché una palla che entra in gol, vedi per esempio il colpo di testa di Kalulu, che
incredibile, guarda, è una cosa che ancora grida vendetta, cioè un millimetro,
quello sarà mezzo centimetro appunto, sì, però sì, sì, lo sì, devi sì, accettare e basta, ma senza quello, cioè con quel gol avremmo parlato di altro, gran parte dei salitori sul carro dei vincitori, certo, che avrebbero fatto il loro, i salitori, come diceva Guzzanti. è così, purtroppo siamo un divaghi, poi non solo il tifoso, ma l'italiano è allenato ad avere una memoria cortissima, quindi non ricordi più le cose che sono successe 3 anni fa, 4 anni fa, che magari possono farti tesoro rispetto all'esperienza di, cioè, come esperienza rispetto a ciò che accade oggi.
Leggevo Domenico. No. Guarda, leggevo corta, e poi ti saluto veramente. Leggevo, poi non so se sia vero, che la Juventus praticamente non è più la squadra più seguita su DAZN. E in generale che comunque vi è un calo degli ascolti per quanto riguarda il campionato italiano abissale, tanto è vero che oggi DAZN renderà in chiaro la partita per 3 milioni di fortunati che si registreranno, proprio per cercare di tirare su le casse che languono. Ecco, chiudiamo su questa riflessione un po' amara, sperando però, io mi affido a te perché comunque fra i due l'ottimista sei tu, e allora riflessione amara, ma per il futuro del calcio italiano e della Juventus, che secondo me sono assolutamente legati, perché se c'è una Juventus in disgrazia c'è un campionato di calcio italiano, un calcio italiano in disgrazia anche per la nazionale, cosa prevedi?
Non lo so, io onestamente non so più cosa aspettarmi, perché è ovvio che dopo l'entusiasmo iniziale anche io sono stato molto perplesso da alcune cose, non lo so, per me andare al prossimo turno di Champions e centrare il quarto posto sarebbe soddisfacente per quest'anno.
E per il futuro un po' di più.
Il futuro bisogna vedere, certo. Però è molto malintesa il famoso motto di Boniperti, è molto malinteso, perché vincere è l'unica cosa che conta. Non è che vincere a tutti i costi, vuol dire lavorare per vincere.
lavorare per vincere a volte richiede tempo, quindi cioè, poi lui Motta ha sbagliato quando ha detto quella cosa, proprio, ha sbagliato da un punto di vista della comunicazione, no? Come con, non concettualmente,
certo, certo.
Quando dice che non è ossessionato alla vittoria, concettualmente io ho capito cosa voleva dire ed è corretto,
ed è dirlo, corretto pure io, guarda, te l'ho detto anch'io,
come
non...
quello juventino,
anch'io, no no vabbè, ma... era sbagliato dal punto di vista mediatico, però vabbè, come dici tu, poi ci sono i media che non aspettano altro che. Va bene, allora siamo lunghissimi con i tempi, ti lascio libero per vedere soprattutto la partita più tardi e per tutti i tuoi impegni e niente, allora facciamo un in bocca al lupo a Sinner soprattutto, speriamo che, ripeto, anche se è difficile, l'abbiamo detto, che si possa ripetere, ma insomma che faccia un gran torneo del Grande Slam come se lo merita, e è giusto? Non so se sei d'accordo.
Sì, giustissimo. È un bocca al lupo anche a Sonico, perché ce la può fare anche lui.
Speriamo. Grazie Domenico Gioffre. Grazie a Domenico Gioffre, che insomma quando c'è qua. Quando Radio Medua chiama, Domenico Gioffre c'è, quindi io lo volevo ringraziare pubblicamente. Buona serata.
Grazie, un saluto a tutti.